Emons Record.
La tocchi, la baci, vi mettete nude, a letto insieme. Ecco, era fatta. Nessuna bugia questa volta, nessun alter ego, nessun segreto. Mamma, io amo Jenny. Ti ho dato una possibilità, sei ritornata nelle grinfie del diavolo. Adesso ascoltami bene. O esci da questa casa e non torni mai più, o smetti di vedere quella ragazza. Salì al piano di sopra e riempì una valigia. Non avevo idea di cosa avrei fatto. Allora vado, dissi. Janet, vuoi dirmi perché? Perché cosa? Lo sai. Ma io non so il perché. Non so chi sono, perché non le vado bene. Non so cosa voglio o perché lo voglio. Ma una cosa la so. Quando sono con lei sono felice. Felice. Mia madre annuì. Attesi. Disse, perché essere felice quando puoi essere normale? Accecato dagli dèi reso indovino, Tiresia ha attraversato i generi e il suo mito continua a mutare nei secoli. Simbolo di fluidità e cambiamento, di esplorazione e rinascita. Sono Silvia Pellizzari e questo è Tiresia, un podcast che parla di letteratura queer, una produzione Emons Record. Puntata 2. Janet Winterson. Digito Accrington su Google Maps e la mappa si sposta velocemente dal luogo in cui sono verso nord. Come prima cosa compare l'immagine di un barbagianni intagliato nel legno. Accanto a lui, una volpe dello stesso materiale. Accrington è una cittadina del Lancashire, in Inghilterra, 25 miglia a nord di Manchester. Diminuisco la grandezza della mappa, guardo il nome diventare sempre più piccolo, il verde dei campi farsi più intenso, il giallo delle superstrade più definito. A guardarla dalla cartina, Accrington sembra un villaggio, un paese anonimo, ma basta aprire Wikipedia per cambiare idea. Ha 35.000 abitanti ed è famosa per la produzione di mattoni da costruzione, i più duri e densi al mondo. Ne sono stati utilizzati migliaia per la costruzione dell'Empire State Building e questa vicenda è un vero e proprio vanto per i cittadini. Lo è anche la Howard Art Gallery, il museo che ospita la più grande collezione di vetri Tiffany. Cercando su Google ho scoperto che Accrington potrebbe significare foresta di ghiande. Sembra impossibile da credere anche solo guardando la città online, ma pare che in passato la zona fosse piena di querce e facesse parte della foresta del Blackburnshire. Passeggiare per Accrington su Google Maps significa trovare certezze e trovare sorprese. Ha le sembianze tipiche delle cittadine inglesi, e qui sta la certezza. Case basse in mattoni scuri, infissi bianchi, tende spaiate, vetri a volte sporchi. Il cielo è grigio come ogni volta che si immagina l'Inghilterra, e anche se tutto restituisce l'idea di una temperatura rigida e di un vento pungente, le persone che si incontrano grazie alla macchina di Google hanno le maniche corte. Il suo centro storico somiglia a una piazza di Gardaland e qui sta la sorpresa. Le cose sembrano costruite e piazzate in un determinato punto in modo posticcio, finto, che la fretta non ci permette di afferrare né di capire fino in fondo. Qui, in questa cittadina, è cresciuta Janet Winterson, scrittrice di grande successo, nata a Manchester nel 1959. Ho scelto di partire da Accrington per raccontare la sua storia, e non da Manchester, perché Janet Winterson è stata adottata pochi mesi dopo la sua nascita. I genitori adottivi si chiamano John William e Constance Winterson. Sono una coppia della chiesa pentecostale di Elim, una congregazione cristiana nata nel Regno Unito a inizio Novecento. E il 21 gennaio 1960 portano la bambina che credevano di volere nella loro abitazione al 200 di Water Street, una strada molto in salita o molto in discesa, a seconda di come la si guardi, nella parte nord-ovest della cittadina. Una strada lunga e dritta che collega la città alla collina, a valle le case, a monte gli alberi, dove le abitazioni si susseguono basse, con portoncini curati e colorati, due finestre per ogni blocco, e sui tetti spuntano camini diversi e spaiati, tutti allineati, in fila come in una via crucis. Winterson descrive quella strada in modo preciso in uno dei suoi libri. Del resto è il posto in cui ha i primi ricordi della sua vita, è il luogo in cui è cresciuta, ed è strano guardare quella stessa strada ora, attraverso uno schermo, più vecchia di 50 anni rispetto ai suoi ricordi. Si riesce a far combaciare i due luoghi solo fino a un certo punto, solo per piccoli dettagli, di lato, come se guardassimo una persona di tre quarti e non avessimo la certezza che è chi crediamo sia. Ho detto la bambina che credevano di volere, non a caso. È la frase che usa la stessa Janet Winterson quando racconta dei suoi primi anni di vita nella sua nuova famiglia. Lei non faceva che strillare, e questa era la prova, per i devoti neogenitori, che fosse posseduta dal diavolo e che Dio le aveva condotti alla culla sbagliata. Forse mai come in questo caso, conoscere e capire l'opera di una persona significa conoscere, capire e affrontare la vita di chi quell'opera l'ha scritta. È difficile iniziare a parlare della produzione di Winterson, una produzione vastissima, 21 libri in 36 anni di carriera, senza partire da qui, da questo paese, dai suoi genitori e da questa casa. Perché i suoi libri più famosi, e forse anche i più importanti, parlano di sé, della sua infanzia e della sua giovinezza. Janet viene adottata da John William e Constance Winterson, dicevamo. Arriva nella loro casa nel gennaio del 1960, che io immagino freddissimo e con un cielo bianco latte. È stata adottata per diventare una missionaria. Il rapporto con i suoi genitori è freddo, l'educazione è rigida e maniacale. Chiesa, preghiera. In casa ci sono in tutto 6 libri, di cui uno la Bibbia e 2 commentari della Bibbia. La settimana è scandita dagli incontri di preghiera e di svago organizzati dalla Chiesa Pentecostale, la riunione della sorellanza e lo studio delle Sacre Scritture, la giornata comunitaria e l'incontro di preghiera. La madre è una despota, severissima, inospitale dentro e fuori casa, anaffettiva, non si concede alcuna felicità, alcun vizio. Le risposte che dà alle domande della piccola Janet sono citazioni tratte dalla Bibbia, e l'unica cosa per lei davvero importante è farsi trovare pronta all'arrivo dell'Apocalisse. Il padre è un uomo debole e senza voce in capitolo, un uomo goffo, insicuro, un tempo sulla via del peccato, una via che si è lasciato alle spalle incontrando sua moglie e la fede, e trasformandosi in qualcuno che ha come unico vizio un pacchetto di caramelle alla settimana. Janet viene adottata per essere modellata a loro immagine e somiglianza, o meglio, a quella della madre. Tutta la vita dei Winterson gira quindi attorno alla fede, alla Chiesa, all'attesa del giorno del giudizio.
Uno dei miei primi ricordi è di me in groppa a una pecora il giorno di Pasqua, mentre lei mi raccontava la storia dell'agnello sacrificale. La domenica era il giorno del Signore, il giorno più impegnativo della settimana. In casa avevamo un radiogrammofono con un'imponente cassa di mogano e una grossa manopola di bachelite per sintonizzarsi sulle stazioni. Di solito seguivamo il programma di musica leggera, ma la domenica era dedicata all'ascolto del BBC World Service, per consentire alla mamma di tenersi aggiornata sui progressi dei nostri missionari. La nostra mappa delle missioni era proprio bella. Sulla parte anteriore erano riportate tutte le nazioni e sul retro una leggenda elencava le varie tribù e le loro caratteristiche. La mia favorita era la numero 16, i Busule dei Carpazi. Per quanto ne sapevo, nessun missionario li aveva ancora raggiunti. La domenica la mamma si alzava di buon'ora e non permetteva a nessuno di entrare in salotto prima delle 10. Era il suo luogo di preghiera e di meditazione. Pregava sempre in piedi, per via delle ginocchia, proprio come Bonaparte impartiva gli ordini da cavallo a causa della sua statura.
È soprattutto in due opere che Janet Winterson racconta la sua vita. È praticamente impossibile parlare di questi libri separatamente, affrontarli per compartimenti stagni, almeno per me. Sono due libri che raccontano la stessa storia. Quello che cambia è la forma e il tempo che è passato dallo svolgersi dei fatti. Il primo è Non ci sono solo le arance, la sua opera d'esordio. Uscito nel 1985 è un romanzo di fiction, dove la protagonista è però una bambina di nome Janette che viene adottata da una famiglia di pentecostali e dove moltissime parti sono state attinte dalla sua esperienza e dalla sua vita. La BBC ci ha fatto una miniserie negli anni 90 di 4 puntate che si trova online, Orange are not the only fruit, come il titolo originale in inglese del libro. È la storia della sua infanzia e della sua crescita, un romanzo di formazione, sia culturale che sentimentale, dove Winterson racconta i suoi primi passi nel mondo, la scoperta e la formazione di se stessa. Prova soprattutto a raccontare le forme che l'amore, presente o mancato, può avere, l'amore che lei ha ricevuto e provato a dare. Dalla sua famiglia adottiva principalmente, ma anche da e verso gli altri. E racconta la scoperta della propria sessualità, l'amore per un'altra ragazza, le conseguenze che questa scoperta hanno avuto sulla sua famiglia, sulla sua comunità e sulla sua vita. C'è ancora una specie di filtro, a questo punto della storia, che passa attraverso la carta. Moltissime parti sono però attinte dalla vita vera, e questo, tra l'altro, manderà su tutte le furie la sua madre adottiva, che aveva paura di essere riconosciuta attraverso i libri della figlia, anche a distanza di decenni e anche se Janette era diventata nel frattempo una donna adulta. Il secondo si intitola Perché essere felice quando puoi essere normale ed è da questo libro che abbiamo letto la citazione con cui si è aperta la puntata. Un memoir, un'autobiografia, dove Winterson parla di un arco preciso della sua vita che parte dall'infanzia e arriva alla maturità e in cui l'autrice si racconta, sempre in prima persona, quasi come in una confessione. Non credo sia un caso se questa forma più diretta, intimistica, sia arrivata molti anni dopo, nel 2011, quando Janet Winterson è già una scrittrice affermata. Serve sempre tempo, serve sempre la distanza per riuscire a raccontare le cose senza filtri, senza scorciatoie, semplicemente per come sono davvero. Nel primo romanzo, Non ci sono solo le arance, Winterson dice che per sua madre tutto era una questione di odio e amore. E che anche il suo rapporto con Dio era in fondo una questione di schieramenti. E infatti non esistono altro che dicotomie per gran parte della sua infanzia. Bene e male, salvezza e perdizione, Dio e demonio, purezza e lussuria, castigo e ricompensa. Sono concetti che Janet prende per buoni, crede siano l'unico modo di vedere e vivere la vita, sono il suo modello di riferimento per molti anni. Se diventa sorda, è sicuramente opera del Signore. Se una gallina non fa le uova, sicuramente è un messaggio del cielo. Nello stesso passo che abbiamo ascoltato, prosegue la descrizione della signora Winterson, la madre adottiva.
Pregava sempre in piedi, per via delle ginocchia, proprio come Bonaparte impartiva gli ordini da cavallo a causa della sua statura. Sono convinta che anche il suo rapporto con Dio fosse in fondo una questione di schieramenti. La mamma era Vecchio Testamento dalla testa ai piedi. Il docile agnello pasquale non faceva per lei, che al contrario era lì, in prima fila coi profeti e incline a ritirarsi imbronciata sotto un albero se il giusto annichilamento tardava a concretizzarsi. Di solito comunque si concretizzava. Non so se per volontà sua o di Dio. Pregando seguiva sempre lo stesso ordine. Innanzitutto ringraziava Dio per averle concesso di vivere un altro giorno. Quindi lo ringraziava per aver risparmiato anche il mondo per un altro giorno. Poi passava alla lista dei suoi nemici, che era quanto avesse di più simile al catechismo. Non appena sentivo rimbombare attraverso la parete della cucina «La vendetta è mia, dice il Signore», mettevo il bollitore sul fuoco. Il tempo che occorreva per riscaldare l'acqua e preparare il tè era esattamente lo stesso che le serviva per arrivare all'ultimo punto, l'elenco degli ammalati.
La piccola Jeanette conosce tutto della Bibbia, ma poco della vita. Ha una visione totalmente distorta di tantissime cose. Non ha esperienza di nulla che non sia ascoltare il programma radio dei missionari, cucire le immagini tratte dalle sacre scritture, seguire la madre e ricalcare l'immagine che la donna disegna per lei. Solo che accade un fatto inaspettato, che cambia tutto. Jeanette scopre i libri. C'è un intero capitolo del suo memoir che si intitola Letteratura inglese a Z ed esiste perché la biblioteca di Accrington, in particolare la sezione letteratura inglese, sono state per Jeanette Winterson il primo squarcio di mondo fuori dalle mura di casa, fuori dallo sguardo della sua famiglia e della chiesa. Ogni settimana la signora Winterson mandava la figlia a ritirare la scorta di libri gialli, una delle poche concessioni in fatto letterario. La scelta ricadeva sui gialli perché, se sai già che ci scappa il morto, fa meno impressione. Ma i gialli erano per sé. Jeanette, invece, Antico Testamento e testi religiosi a parte, aveva il permesso di leggere solo libri di storia, leggende di re e regine, ma il divieto assoluto di avvicinarsi alla narrativa, perché, come diceva sua madre, il guaio di un libro è che scopri cosa contiene quando ormai è troppo tardi. La biblioteca di Accrington offriva tutti i classici della letteratura inglese e non sapendo da che parte iniziare, Jeanette decise di partire dal principio e procedere in ordine alfabetico. A 16 anni era arrivata la lettera M, ma durante uno dei ritiri settimanali per la madre si imbatté in assassinio nella cattedrale di T.S. Eliot. Forse per via del titolo la madre credeva fosse uno dei suoi soliti gialli, ma a Jeanette il libro sembrava troppo breve per essere un romanzo. Quando lo aprì, capì che si trattava di poesia e lesse: «Non è che un breve momento, ma sappiate che un altro si prepara. Sarete trafitte all'improvviso da una gioia dolorosa». Jeanette scoppiò a piangere e da quel giorno le cose non furono più le stesse. I libri hanno dato un nuovo sguardo a Jeanette Winterson, le hanno dato una visione nuova del mondo, che spezza quella catena di dicotomie, quel binarismo in cui era cresciuta. I libri l'hanno salvata, potremmo dire, anche se metaforicamente, eppure sono stati anche il suo passo falso. Una volta scoperta la letteratura, Jeanette investe tutti i suoi soldi nei tascabili, che prontamente nasconde sotto il materasso. Ce ne stanno 72 messi uno a fianco all'altro e in poco tempo il letto di Jeanette la innalza, letteralmente, verso l'alto a suon di strati di libri. Quando la madre vede spuntare l'angolo di un tascabile da sotto il materasso, non trova solo un libro di narrativa e quindi proibito dalle leggi di casa, trova donne innamorate di D.H. Lawrence e io immagino il cielo sopra Accrington farsi scuro e aprirsi proprio come in un passo delle sacre scritture. Ma ciò che accade non ha nulla di sacro. La signora Winterson prende la stufetta portatile a paraffina, porta i libri in giardino e li brucia. Per giorni brandelli di pagine volteggiarono nell'aria, profetizzando quel tipo di narrativa per niente lineare che Janet farà suo.
La narrativa e la poesia sono una terapia, una medicina. Quello che guariscono è la frattura che la realtà crea nell'immaginazione. Avevo subito un danno e una parte molto importante di me era stata distrutta. Era questa la mia realtà. Così era andata la mia vita. Ma nonostante tutto, c'era la persona che avrei potuto diventare, le sensazioni che avrei potuto provare e fin quando trovavo le parole per esprimere questa realtà, le immagini per raffigurarla, le storie per narrarla, non ero perduta. C'era il dolore. C'era la gioia. C'era la gioia dolorosa di cui aveva parlato Elliot. Avevo sperimentato questa gioia dolorosa salendo sulla collina sopra la nostra casa, camminando su quelle lunghe strade che sembravano non finire mai e che partendo dalla città arrivavano in cima alla collina. Mi guardavo attorno e non mi sembrava di guardare dentro uno specchio o dentro un mondo. Era il luogo dove mi trovavo, non il luogo in cui sarei stata. I libri non c'erano più, ma erano solo oggetti. Quel che contenevano non poteva andare distrutto altrettanto facilmente. Quel che contenevano era già dentro di me e insieme saremmo andati lontano. E mentre contemplavo il mucchietto fumante di carta e inchiostro, ancora caldo nel freddo del mattino, compresi che c'era qualcos'altro che potevo fare. Fanculo, pensai. E scriverò io.
La grande scoperta di Janet è che le cose fuori da lei possono esserle tolte, ma nessuno può fare lo stesso con ciò che risiede dentro di lei. E non è importante se ciò che è dentro di lei sia l'amore per i libri o l'amore per qualcun altro. In Non ci sono solo le arance si chiama Melanie. In Scritto sul corpo, il romanzo di fiction che insieme a Passione l'ha consacrata al grande pubblico, si chiama Louise. In Perché essere felice quando puoi essere normale si chiama Ellen. Poco importa se il nome cambia. L'amore in questi libri è quasi sempre al centro di tutto, perché l'amore, o l'assenza dell'amore, è stato al centro della sua vita. Ha 15 anni quando si innamora di una ragazza più grande che frequenta la sua stessa chiesa. Ellen si avvicina e bacia Janet, e niente è più lo stesso. Le prospettive si ribaltano, il desiderio prende il sopravvento. Le due ragazze si guardano sognanti, pianificano un futuro insieme, saranno adulte, libere, apriranno una libreria. Passano ogni momento insieme, dormono a casa di Ellen quasi ogni notte. Vengono scoperte una notte in cui dormono a casa di Janet. Era una trappola, ovviamente. La signora Winterson aveva accettato la presenza di un ospite solo perché aveva un sospetto e voleva si trasformasse in prova. E se il sesso per la signora Winterson era un peccato, al punto che aveva adottato una figlia pur di non farne una con suo marito, il sesso tra donne può essere solo opera del diavolo. C'è una scena molto dura che Winterson riporta sia in Perché essere felice che in Non ci sono solo le arance. La descrive con leggerezza, trasformandola in qualcosa di quasi divertente o pittoresco, ma che in realtà segna a mio avviso chi legge e ovviamente segna la vita di Janet. La scoperta dell'omosessualità di Janet, persona reale o personaggio che sia, porta un vero e proprio esorcismo nei suoi confronti da parte della comunità della Chiesa Pentecostale di cui sua madre e lei stessa fanno parte. Siamo negli anni 60, non nel 1400, ma il rapporto con una persona dello stesso sesso viene visto come opera del demonio e come tale il demonio deve essere liberato dal corpo. Jeanette viene tenuta al buio e a digiuno, circondata da persone che pregano e la intimano di pentirsi, di lasciare la strada del peccato. Poi la picchiano e, come se non bastasse, un uomo anziano la bacia per dimostrarle cosa è giusto, cosa è per loro la normalità, mentre lei sente un rigonfiamento farsi strada nei pantaloni di lui.
Erano le 10 di sera quando finalmente gli anziani si decisero ad andarsene. Avevano passato tutto il giorno a pregare su di me, imponendomi le mani ed esortandomi a pentirmi davanti a Dio dei miei peccati. «Rinnegala, rinnegala», continuava a ripetere il pastore, «è tutta opera di Satana». Mia madre serviva tazze di tè e si dimenticava di lavare quelle vuote. Il salotto si riempì di tazzine. La signora White si sedette per sbaglio su una e si tagliò. Io non riuscivo a pensare. Vedevo solo il viso di Melanie, il suo corpo e ogni tanto anche la sagoma della signorina Jewsbury su di me. Alle 10 di sera il pastore fece un profondo sospiro e mi offrì un'ultima possibilità. «Non posso», gemetti. «Non posso». Nelle 36 ore che seguirono pensai al demonio e ad alcune altre cose. Sapevo che i demoni si insinuano dove scoprono un punto debole. Se ero indemoniata, il mio punto debole doveva essere Melanie, che però era bellissima, buona e mi amava. Com'era possibile che l'amore fosse opera del diavolo?
Il brano è tratto da Non ci sono solo le arance, dove l'amore è rappresentato da Melanie. Ma in entrambi i libri, dicevo, Melanie e Ellen rinnegherà il loro amore e per Jeanette sarà un nuovo, ennesimo strappo, un altro rifiuto da assimilare ed elaborare. Il primo è il rifiuto dei suoi genitori biologici alla nascita. Il secondo è la mancanza d'amore da parte dei suoi genitori adottivi. Il terzo è l'abbandono da parte della donna che ama. Quando l'amore è inaffidabile e tu sei una bambina, finisci per credere che sia questa la vera natura dell'amore, ha scritto lei stessa. E in effetti crescere in una famiglia in cui non si ama la vita e in cui qualsiasi forma d'amore che non guardi verso il cielo è considerato un peccato, significa impostare la propria vita, o farsela impostare, in un certo modo. E significa mettere le basi della propria personalità, affettiva ma non solo, in un certo modo. Significa, per esempio, non sapere cosa voglia dire ricevere amore o cosa voglia dire darne. Come maneggiarlo quando ti capita tra le mani, come curarlo. Significa non sapere cosa è sano e cosa è tossico, cosa è accettabile e cosa no. Significa essere senza esempi, senza riferimenti. Significa brancolare nel buio. O peggio ancora avere modelli avariati, zoppi, e riproporli, riprodurli nel mondo, verso altre persone, ferendole, mettendole alla prova continuamente. Ho chiesto a Linda Fava, editor narrativa in Mondadori, che ruolo secondo lei ha avuto Jeanette Winterson nel costruire l'immaginario di una generazione.
Credo che Jeanette Winterson sia stata, per una generazione di ragazze che si sono scoperte innamorate di altre ragazze, uno dei pochissimi rifugi disponibili. Una delle prime e uniche prove che quello che stavamo vivendo era già stato vissuto con lo stesso trasporto, stupore e spesso anche con la stessa segretezza da qualcun'altra. In pratica, Jeanette Winterson ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare il nostro immaginario. Non è stata l'unica, ma credo che per molte ragazze queer nate negli anni Ottanta sia stata la prima. Dopo che naturalmente avevamo setacciato l'opera di Virginia Woolf e Simone de Beauvoir alla ricerca di uno straccio di rappresentazione e dopo che avevamo letto qualche libro di culto degli anni 60 e 70. Perché solo dopo in Italia sono uscite per esempio le prime antologie come quella mitica che si intitolava Le principesse azzurre, che oggi può sembrare forse un progetto anacronistico, ma che allora, nei primi anni 2000, veniva divorata dalle diciottenni che si stavano interrogando sul loro orientamento sessuale. Jeanette Winterson, per noi, a 17-18 anni, è stata un po' un simbolo romantico. I suoi libri venivano regalati come dichiarazioni d'amore, che se ci penso ora a regalare la storia di una che viene sottoposta a un esorcismo perché si scopre lesbica, era abbastanza deprimente. Erano quasi ammantati da un'aura proibita e infatti non sapete quante storie di coming out ho sentito in cui i libri di Jeanette Winterson o Le principesse azzurre avevano un ruolo. Tipo amiche che venivano beccate a leggere scritto sul corpo, dediche compromettenti lette nottetempo dai genitori. E io penso che questo sia proprio ciò che Winterson voleva, offrire un modello, non contribuire a coming out accidentali. Penso sia quello che voleva quando, 10 anni dopo essere scappata di casa, ha scritto e pubblicato Non ci sono solo le arance. Voleva offrire la storia che lei non aveva potuto leggere quando ne aveva avuto bisogno. Voleva darci delle parole per colmare un silenzio. E penso che sia quello che intende quando, in Perché essere felici quando puoi essere normale, scrive queste parole. Credo nei racconti e nel potere delle storie perché ci permettono di parlare una lingua sconosciuta. Tutti noi, quando subiamo un trauma, ci ritroviamo a esitare, a balbettare. Ci è impossibile esprimere quello che abbiamo dentro e possiamo reimpossessarci della nostra lingua solo attraverso la lingua degli altri. Possiamo rivolgerci alla poesia. Possiamo aprire un libro. Qualcuno è stato lì per noi e ha scandagliato le parole.
Merito l'amore degli altri? Che forma ha il loro amore? L'amore è castrazione, privazione? È scegliere tra il tutto e il niente? È sbagliato, sporco, separa e fa perdere? Inscritto sul corpo, un romanzo del 1992, questo tema torna, intrecciato in modo laterale alla narrazione principale. In questo romanzo, infatti, Winterson fa un gioco con il lettore per tutta la durata della storia, non specificando mai il genere della voce narrante. Sappiamo che ama una donna, Louise, ma non sappiamo se chi parla è una donna o un uomo. E durante la lettura a volte crediamo una cosa, a volte ne crediamo un'altra, fino a capire che non ha importanza. La relazione tra queste due persone è simbiotica e di codipendenza, almeno per un po'. Hanno avuto una passione bruciante, lo stordimento, le vertigini. Si sono quasi divorate nella foga dell'amore, ma hanno anche avuto paura e si sono allontanate. È qui che torna prepotente il tema della forma dell'amore, dell'incapacità di amare se stessi e gli altri quando non si sa cosa l'amore può essere, che consistenza possa avere. La voce narrante ama in modo zoppo, ma ama follemente e vuole una seconda possibilità dalla donna che ama e forse anche dalla vita. I libri di Jeanette Winterson sono tutti libri sulle seconde possibilità. Del resto la sua vita è tutta una seconda possibilità. Un'adozione, un nuovo posto nel mondo e poi un altro ancora, lontano dalla famiglia adottiva, lontana da Accrington, fino a Oxford, dentro i libri, prima quelli che ha letto, poi quelli che ha scritto, ricercando nuove possibilità, nuovi amori, più sani, più consapevoli, per poi tornare indietro, cercare il bandolo della matassa, per provare a rivivere tutto alla luce di quel nodo che ora si è sciolto. Avete ascoltato Tiresia, un podcast di Silvia Pellizzari. una produzione Emmons Record. Sound design Stefano Cattaneo. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Gli estratti delle opere di Jeanette Winterson sono letti da Liliana Bottone. Ringraziamo Linda Fava e la casa editrice Mondadori. Sul sito www.emmonsaudiolibri.it la bibliografia di tutte le opere citate.